leggiamo dal Vangelo di Luca. Gli agenti delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinarono a Gesù per ascoltarlo, ma i farisei e i maestri della legge lo criticavano per questo. Dicevano: quest'uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va a mangiare con loro. Allora Gesù raccontò questa parabola. Se uno di voi ha 100 pecore e ne perde una, che cosa fa? Lascia le altre 99 al sicuro per andare a cercare quella che si è smarrita e la cerca finché non l'ha ritrovata. Quando la ritrova se la mette sulle spalle pieno di gioia e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: fate festa con me perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita. Così anche per il regno di Dio, vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. E se una donna possiede 10 monete d'argento e ne perde una, che cosa fa? Accende la luce, spazza bene la casa, si mette a cercare accuratamente la sua moneta finché non la trova. Quando l'ha trovata, chiama le amiche, le vicine di casa e dice loro: fate festa con me, perché ho ritrovato la moneta d'argento che avevo perduta. Così vi dico, anche gli angeli di Dio fanno grande festa per un solo peccatore che cambia vita. Gesù raccontò anche questa parabola. Un uomo aveva 2 figli. Il più giovane disse a suo padre: padre, dammi subito la mia parte di eredità. Allora il padre divise il patrimonio fra i 2 figli. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane vendette tutti i suoi beni e con i soldi ricavati se ne andò in un paese lontano. Là si abbandonò a una vita disordinata e così spese tutti i suoi soldi. Ci fu poi in quella regione una grande carestia e quel giovane, non avendo più nulla, si trovò in grave difficoltà. Andò allora da uno degli abitanti di quel paese e si mise alle sue dipendenze. Costui lo mandò nei campi a fare il guardiano dei maiali. Era talmente affamato che avrebbe voluto sfamarsi con le ghiande che si davano ai maiali, ma nessuno gliene dava. Allora si mise a riflettere sulla sua condizione e disse: tutti i dipendenti di mio padre hanno cibo in abbondanza, io invece qui sto a morire di fame. Ritornerò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi dipendenti. Si mise subito in cammino e ritornò da suo padre. Era ancora lontano dalla casa paterna quando suo padre lo vide e, commosso, gli corse incontro. Lo abbracciò, lo baciò, ma il figlio gli disse: padre, ho peccato contro Dio e contro di te, non sono più degno di essere considerato tuo figlio. Ma il padre ordinò subito ai suoi servi: presto, andate a prendere il vestito più bello, fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito, dategli un paio di sandali, poi prendete il vitello, quello che abbiamo ingrassato, e ammazzatelo. Dobbiamo festeggiare con un banchetto il suo ritorno, perché questo mio figlio era per me come morto ed ora è tornato in vita, era perduto e ora l'ho ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore intanto si trovava nei campi. Al suo ritorno, quando fu vicino alla casa, sentì un suono di musica e di danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cos'era successo. E il servo gli rispose: è ritornato tuo fratello e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello, quello che abbiamo ingrassato, perché ha potuto riavere suo figlio sano e salvo. E allora il fratello maggiore si sentì offeso e non voleva neppure entrare in casa. Suo padre uscì e cercò di convincerlo a entrare, ma il figlio maggiore gli disse: da tanti anni io lavoro con te e non ho mai disubbidito a un tuo comando. Eppure tu non mi hai dato neppure un capretto per far festa coi miei amici. Adesso invece torna a casa questo tuo figlio che ha sprecato i tuoi beni con le prostitute e per lui tu fai ammazzare il vitello grasso. E il padre gli rispose: figlio mio, tu stai sempre con me e tutto ciò che è mio è anche tuo. Io non potevo non essere contento, non far festa, perché questo tuo fratello era per me come morto e ora è tornato in vita. Era perduto e ora l'ho ritrovato. Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Sempre straordinario il Vangelo che viene proprio a indagare, a perlustrare la profondità del nostro cuore, del nostro animo, con dimensioni che noi conosciamo in parte almeno, o anche più che in parte, per esperienza, situazioni umane più positive, belle, serene, altre più tribolate, più faticose. Diciamo tante volte, perché così lo sperimentiamo sempre nella nostra vita, che le nostre vicende umane, le nostre storie umane sono decise soprattutto dalle relazioni di amore, di amicizia, di reciprocità, e quando queste situazioni comportano sofferenze, ferite, la situazione umana del nostro nucleo affettivo è appunto sofferente, e quando queste relazioni invece intensificano la profondità e anche l'esperienza positiva, pure con le difficoltà che ogni rapporto comporta, ma dentro una dimensione positiva, noi ne siamo arricchiti e la vita viene percepita con uno sguardo discretamente positivo. Sono le relazioni che connotano la nostra esistenza, e da quelle più intime, che di vissuto in una famiglia, un uomo, una donna, i figli, amici, poi nel un più ampio raggio, questo comporta anche le relazioni, questa considerazione con le persone con cui noi ci troviamo a vivere nella nostra vita, dentro una società che è la nostra, ma una società che è sempre più interdipendente dalle altre società, cioè dentro all'interdipendenza di tutto il pianeta. Ora, il Vangelo di quest'oggi ci presenta quelle che sono chiamate comunemente le parabole della misericordia. Noi sappiamo che percepiamo maggiormente il significato delle parabole quando ci soffermiamo a coloro che sono gli interlocutori delle parabole stesse, cioè a chi Gesù le dice. Nel contesto di allora, è chiaro, poi per un eco di cerchi concentrici, questa parola del Signore che attraversa i secoli è ugualmente importante nel suo significato, arriva fino a noi. Allora il Vangelo stesso ci ricorda che Gesù dice queste parabole a persone che lo criticavano aspramente, perché lui frequentava le persone che erano considerate male, gli esattori delle tasse che raccoglievano i soldi per la potenza occupante, l'impero romano che occupava la Palestina, persone che erano giudicate male per situazioni di disavventura o di errori della loro vita, le donne della strada. Dice: ma perché tu accetti l'invito a loro quando ti chiamano a un pranzo, e perché questo? Perché frequenti cattive compagnie, diremmo con una frase riassuntiva. Allora Gesù, attraverso queste parabole, indica che nella sua persona si esprimono le parole, i gesti, la sensibilità di Dio presente nella storia. E chiaramente con questo messaggio ci dice che seguire il Vangelo di Gesù significa seguire questo atteggiamento, pure chiaramente nelle differenze, nelle difficoltà, come accennavo, ma l'orientamento di fondo dovrebbe essere questo. Allora, riassumendo brevemente le parabole per il loro significato, che davvero, ripeto, è commovente, come ogni pagina del Vangelo peraltro, ma qui poi si tratta di relazioni di un padre e dei due figli. Comunemente si dice parabola del figliol prodigo, ma è riduttiva, dovrebbe fra l'altro essere in modo più appropriato indicata come la parabola del padre buono, o del padre e dei due figli, perché la relazione è a tre. Però prima c'è l'immagine del pastore che va in cerca di una pecora smarrita. Alla sera, contando le pecore, su 100 ne manca una. E questo pastore, ritroso, rifà la strada, la trova impigliata nei rovi, negli sterpi, se la mette sulle spalle, contento, la porta a casa, ne cura le ferite, chiama i pastori vicini, gli amici, e dice: proprio sono contento perché questa pecora si era perduta, io l'ho ritrovata. Questa immagine rimanda a questa dimensione, è l'amore di questo pastore per la pecora smarrita. È questo amore che lo fa partire, che fa sì che vada a cercarla, che ne prenda cura, che poi la curi davvero. Ma non è tanto, questo ecco, sottende la parabola, un dispiacere per una perdita economica, perché manca una pecora anche un danno economico per quel pastore. È dentro alle relazioni, il pastore quella sera sente che manca qualcosa in quel gregge, manca una pecora. Noi sappiamo che dietro le pecore il pastore dobbiamo leggere le nostre vite, le nostre relazioni, chi ci suggerisce parole che diventano per noi una guida, il Signore, ma anche delle persone che noi consideriamo tali, e tutti in qualche modo possiamo esserlo reciprocamente. E la seconda, prima di andare a quella del padre dei due figli, dice, ma una donna che ha 10 monete d'argento e ha già stabilito con le amiche di fare una festa, però ne ha persa una, e quella persa le renderebbe impossibile, perché quello era stato l'accordo fra le amiche, le renderebbe impossibile partecipare a quella festa, per quello spazza tutta la casa, la cerca con cura, e quando la trova è contenta, ma non tanto o non soprattutto per il valore economico di quella moneta d'argento, ma perché ritrovandola può andare, ecco di nuovo la dimensione delle relazioni, può andare dalle amiche e insieme vivere la relazione che in quel momento è chissà per quale situazione, è una relazione festosa, gioiosa. E poi il padre e i due figli, una famiglia dove il padre pare che sia responsabile di un'azienda agricola e ha degli operai, dice la parabola, e i due figli. Il figlio minore è a un certo punto strappa da casa. E era previsto questo dalla legislazione ebraica, chiede al padre in anticipo la parte di eredità che gli spetta. Il padre fa la divisione fra i due figli, gli dà quello che gli spetta per legge e il figlio se ne va. Però qui c'è già una considerazione su cui soffermarci. Ecco, un figlio che rompe in questo modo col padre e gli chiede in anticipo l'eredità è come se considerasse il padre già morto, cioè per lui insignificante, non c'è più relazione. Questo giovane vive un momento di esasperato individualismo, dove gli pare che la libertà sia poter vivere senza criteri etici, senza riferimenti attorno a sé, e l'io assolutizzato che lo porta, una volta venduta l'eredità, la parte di eredità, lo porta a dissolvere in poco tempo tutto, consuma tutto il denaro, con una vita disastrata, dissoluta, consuma quindi il denaro, i rapporti umani, perché sono tutti rapporti funzionali, non sono relazioni profonde, e poi consuma anche la sua vita. Si trova solo, abbandonato, senza casa, senza lavoro, si trova a guardiare dei maiali, e considerando che questi animali venivano considerati nell'ambiente delle bestie così immonde, è come una degradazione stare lì e non potersi cibare, perché nessuno gli dà neanche delle ghiande, un po' di cibo che andava in bocca ai maiali, quindi una situazione di degrado. Il padre intanto, secondo noi, non è descritto, ma poi vedendo come, recependo come si, qual è il suo atteggiamento dopo, possiamo dedurlo, il padre ha sofferto molto quando il figlio è andato via da casa, molto. E certo, come i genitori lo fanno, si è interrogato, chissà, avrò forse sbagliato qualcosa anch'io. E ha fatto questo esame dentro di sé, ma questo dolore, questo momento di lacerazione dolorosa, pare che abbia approfondito ancora di più il suo amore per il figlio. E quindi lui non ha smesso un momento di pensare a questo figlio e ha auspicato che lui ritorni. Quindi possiamo immaginare che ha pregato, ha pianto, ha sperato e ha aspettato. Difatti il Vangelo, con grande codescrizione davvero straordinaria, dice che questo uomo, quando ha visto ancora lontano sul viottolo di casa, ancora distante quel figlio, il padre si è mosso e gli è corso incontro. Se non avesse vissuto quella atteggiamento interiore a cui ho appena accennato, non sarebbe stato lì, non si sarebbe accorto, non sarebbe corso incontro a abbracciarlo, lo ha abbracciato. Poi il figlio era partito, non per, almeno così pare, non per sofferenza, per mancanza di relazione col padre, per un bisogno materiale. Aveva imparato come una filastrocca di scusa, chiedendo al padre di essere non come figlio più fatto entrare in casa, ma come un operaio di quell'azienda agricola, così diremo coi nostri termini. E quindi era partito con quello scopo di risolvere la sua bisogno, moriva di fame, era disperato, ridotto proprio all'estremo. E il padre cosa fa? Appunto, non lo lascia neanche finire, lo abbraccia commosso, in lacrime, e poi dice a chi lavorava in casa, bisogna intanto preparargli un bagno, si lavi bene perché è ridotto in condizioni come il maiale, è ridotto. Si lavi bene, un vestito nuovo, l'anello al dito, i calzari ai piedi, che sono dei segni nella cultura ebraica di allora, dei segni per dire questo uomo, questo figlio ha di nuovo piena dignità, entra in casa come figlio. E poi ancor di più, una festa dobbiamo fare, organizziamo un pranzo comunitario, anzi dice il padre, invitiamo, così supponiamo, non è scritto ma a me piace supporlo, invitiamo anche quella gente del paese che aveva tanto detto male della nostra famiglia, aveva criticato un padre che non sa tenere vicino il figlio, aveva criticato il figlio che se n'era andato via di casa, immaginiamo poi le voci che erano arrivate in paese dicendo che questo figlio andava in giro consumando tutto, invitiamo anche loro, così stando insieme forse intuiranno qualcosa. E organizzano la festa. Arriva il figlio più grande, che era a lavorare, e dice, cosa sta succedendo? Chiede a qualcuno. E dice, è tornato tuo fratello. Ma come è tornato mio fratello? E per questo si fa festa. Sì. E affronta il padre e gli dice, adesso uso un linguaggio diretto, ma è il linguaggio che forse avremmo usato, useremo noi, ma tu sei un... che padre sei? Senza criterio. Ma tu sei diventato matto. Ma cosa stai facendo? Tu accogli questo figlio che ha dissipato tutto e ha sbattuto la porta, è andato via di casa, lo accogli come un principe, come un re. Doveva essere cacciato via. Tutti i motivi ci sarebbero stati per cacciare il figlio. Ma se il figlio tornando, disperato, anche se per ricerca di una immediata situazione economica migliorativa, avesse trovato la porta chiusa e il padre gli avesse detto vai dove sei stato finora, questo figlio si sarebbe perso per sempre, così possiamo immaginare. E il padre esprime con questo atteggiamento che anche a noi parebbe incomprensibile immediatamente, esprime un amore incondizionato, un amore cioè che non ha condizioni per esprimersi. E Gesù con questo dice, ecco Dio nella mia persona, nelle mie parole, nei miei gesti, Dio è così. Dio accoglie, ascolta, dice anche, come dice Gesù, va, non far più così, ma va in pace, coraggio, si può migliorare, fiducia. Puoi riprendere in mano la tua vita, coraggio, nulla è perso. C'è stato un momento di disbandamento, di difficoltà, ma questo non ti preclude la vita e il futuro. E il padre di questo amore incondizionato ha parlato anche al figlio, ha parlato al figlio maggiore. Questo figlio maggiore che andava nei campi e tornava era una brava persona e già sarebbe tanto che tutti nella società compissero il proprio dovere. Sarebbe già un gran risultato, però alle volte non basta per cambiare in modo profondo una società. Ci vuole questo amore incondizionato, questa gratuità, questo andare oltre il dare e il ricevere, questo slancio del cuore e della coscienza dell'anima che compie qualcosa di inatteso, di sorprendente, perché solo così si possono curare le ferite dell'anima. Ferite che tante volte sono prodotte da mancanza di amore, da violenza, da aggressività, e come si possono curare se non con un amore incondizionato che senza calcoli va a lenire, ad accarezzare, a ungere con l'olio della delicatezza la ferita interiore di una persona? Questo è il Padre che rappresenta Dio. E noi non sappiamo com'è finita. Com'è finita? A noi piace pensare che sono entrati, a me piace pensare, vorremmo tutti così, che sono entrati tutti e tre insieme poi al pranzo e si sono seduti vicino e hanno continuato a parlare di questo amore incondizionato che al figlio che se n'era andato di casa, ricevendolo nel suo intimo, gli ha dato di nuovo una luce, una prospettiva per la sua vita. E all'altro figlio maggiore ha fatto percepire che se è importante, come dicevo, compiere il proprio dovere, però è importante anche tenere nell'animo questa disponibilità alla gratuità, a qualcosa che non è dentro il dare e il ricevere, ma è, attinge a quell'ulteriorità che può sanare le ferite, ma anche può portare nella società quello di cui la società ha bisogno. Allora, andando alla conclusione di questa meditazione, no, che io sento profondamente dentro di me, per cui ecco, si comunica a voce alta quello che c'è dentro, così senza la pretesa di insegnare a nessuno, però con l'eco profonda di quello che il Vangelo suggerisce. Se noi la portiamo questo insegnamento dentro, io dico alla mia vita, che io parlo a me per primo, ai nostri rapporti umani, certo siamo coinvolti ad imparare, ad apprendere, ad esprimerci, sì, è arduo questo discorso, però è possibile e noi percepiamo nella vita quando questo avviene quanto bene può portare. E poi certamente dentro alle persone che in una comunità, in un comune come quello di Pozzuolo, qui c'è l'ANA e oggi c'è il sindaco, vice sindaco, sono le istituzioni ecco, rappresentate, ecco. Un territorio come quello di Pozzuolo, ad esempio, quante situazioni difficili ci sono? Di ragazzi, di donne, di uomini, persone che ad esempio si rivolgono ai servizi sociali. Allora se c'è già un giudizio che è un pregiudizio, anche le scelte politico-amministrative sono di un certo tipo. Se c'è questo battito evangelico dentro all'animo, poi le difficoltà amministrative restano, però c'è uno slancio interiore che porta a cercare soluzioni che sono le più umane possibili. Le leggi si fanno anche in base all'etica che abita nel nostro animo, le leggi si fanno anche in base alle ispirazioni, i piani sono diversi, quello spirituale, della fede, quello delle istituzioni, della politica, però non sono distinti ma non separati. Allora io credo che ad esempio un'amministrazione comunale, un'associazione come quella degli Alpini, il Centro Balducci, per dire chi è qui, e altri ancora, ecco, dipende dall'animo con cui vivono poi le parole, le scelte che esprimono. Poi certo dentro alle necessarie mediazioni istituzionali, però se io sento, faccio un esempio che mi viene spontaneo, se sento in questi giorni, no? Leggo dai giornali che ci sarebbero delle persone che nella regione nostra addirittura dicono che guai se ci sarà una moschea, un minaretto, che sarebbe anzi da proibire per legge, io dico ma siamo davvero lontanissimi, non solo dal Vangelo, ma dalla Costituzione che prevede la libertà di culto in un paese. No? I campanili e non i minareti, va bene. Io dicevo ieri sera a qualcuno quasi in modo scherzoso che a noi succede qualcosa di straordinario, che i musulmani adesso che hanno fatto il Ramadan, la sera un gruppo di giovani che abitano al centro Valduce pregavano proprio sotto il campanile, guarda te. Cioè, allora se si è attenti alle cose va bene, se no si dicono cose incredibili, e poi da un punto di vista del magistero della Chiesa, che dal concilio in poi dice che le religioni devono incontrarsi, conoscersi, dialogare, e quindi queste cose sono lontanissime da ogni spirito costituzionale, evangelico, magisteriale della Chiesa, per fare un esempio. Allora, se noi vogliamo costruire una società delle barriere, delle separatezze, certo, poi ciascuno, cristiani, musulmani, buddisti, si rispettano reciprocamente, certamente, ma questo è dentro al principio stesso delle grandi religioni, certamente. Allora, tornando a Pozzuolo, al comune, quante situazioni di disabilità psicologica o fisica, una persona che è dipendente dall'alcol, chi è uscito dal carcere, come risuona la parabola del padre buono dentro a queste situazioni? Come risuona? Che poi tutti ci diciamo cristiani, ma come risuona? C'è questo riferimento o non c'è? Ecco, le dimensioni personali sono personali e poi ci sono anche quelle sociali e anche quelle delle scelte istituzionali e politiche, quindi una grande profondità quella che il Vangelo di oggi ci ha comunicato.